Il ritorno del principe. La rivoluzione corleonese e la crisi della borghesia mafiosa. La nascita del capitalismo commerciale di Cosa Nostra interagisce temporalmente con un altro evento di grande portata che si verifica agli inizi degli anni Ottanta, il colpo di Stato con il quale i corleonesi conquistano il vertice dell'organizzazione inaugurando una stagione senza precedenti nella storia della mafia. Si riferisce al metodo oligarchico imposto da Riina che stravolgerà quell'ingegneria interna che Buscetta aveva svelato a Falcone. Fino ad allora Cosa Nostra si articolava come una federazione di famiglie mafiose, ciascuna delle quali aveva il proprio territorio e sceglieva i propri quadri di comando, il capofamiglia, il consigliere, i capidecina. In alcune famiglie, come quella di Santa Maria del Gesù, la scelta dei capi avveniva tramite libere elezioni. Le famiglie mafiose, articolazioni di base dell'organizzazione, erano a loro volta raggruppate in vari mandamenti in ragione della loro contiguità territoriale. Ogni mandamento era retto da un capo che sovrintendeva alla vita di più famiglie. I capimandamento facevano parte della commissione, l'organo di vertice costituito verso gli anni 70 a imitazione dell'analogo organo già esistente nella mafia americana, che si occupava dei problemi che eccedevano l'ordinaria amministrazione, conflitti tra più famiglie, delimitazioni territoriali, sanzioni per violazioni di regole interne, deliberazioni di omicidi eccellenti, eccetera. I membri della commissione erano equipotenti. Il capo era una sorta di primus inter pares. Ciascuna famiglia, oltre al proprio territorio, aveva un altro patrimonio, le relazioni con i politici e le persone che contavano nel mondo dell'economia e dei colletti bianchi. Alcune famiglie avevano una dote ricchissima, altre molto scarsa o quasi inesistente. Queste relazioni erano gelosamente amministrate come una sorta di avviamento della famiglia costruito nel tempo grazie alla capacità personale e all'avvedutezza di alcuni capi prestigiosi. I membri delle altre famiglie che avevano necessità di avvalersi di tali relazioni non potevano contattare direttamente il personaggio influente, ma dovevano avanzare la richiesta al proprio capofamiglia che, dopo averla valutata, l'avrebbe poi girata al capo della famiglia competente. Quali erano le ricadute di questa complessa ingegneria? Intanto questa articolazione determinava una frammentazione del potere tra le varie famiglie che si rifletteva anche sul piano dei rapporti di forza globali tra struttura popolare militare e quei settori del sistema mafioso che facevano parte della classe dirigente, politici, imprenditori, finanzieri, professionisti, pubblici amministratori. Infatti i colletti bianchi si rapportavano non con il potere dell'intera organizzazione, ma di volta in volta con i componenti di questa o quella famiglia. Dietro il colletto bianco si proiettava l'ombra lunga dell'establishment di cui faceva parte per il suo stato sociale, dietro il mafioso militare l'ombra corta della singola famiglia di cui era membro. Inoltre il colletto bianco particolarmente addentro a una singola famiglia godeva della protezione di quella famiglia al pari di uno dei suoi membri. Se il componente di un'altra famiglia gli avesse fatto uno sgarbo o avesse provato a intimidirlo, avrebbe creato un incidente diplomatico suscettibile di scatenare un conflitto interno e sarebbe stato passibile di deferimento alla commissione per violazione delle regole. Esisteva dunque un sistema di pesi e contrappesi, un bilanciamento tra le varie signorie territoriali delle famiglie mafiose che impediva una concentrazione del potere in un unico vertice. Cosa cambia con l'avvento del regime corleonese? Il colpo di stato dei Corleonesi mediante lo sterminio di tutti i loro antagonisti interni, a iniziare dal potente Stefano Bontate, ucciso nel marzo del 1981, e proseguito con uno stillicidio di assassini che negli anni raggiungerà la quota di circa un migliaio, determina una rivoluzione ordinamentale della struttura militare e dei suoi rapporti con la classe dirigente, ivi compresa, come ho più volte precisato, quella sua componente, la borghesia mafiosa, che faceva parte del sistema di potere mafioso. Riina e i suoi, infatti, pur lasciando formalmente inalterato il sistema di regole precedente, trasformano di fatto la democrazia imperfetta di Cosa Nostra in una dittatura, in una piramide controllata da un unico gruppo di comando che dal vertice dispone di tutte le risorse militari e relazionali delle varie famiglie in maniera ferrea e può decidere senza doversi più misurare con gli equilibri interni dei vari capimandamento o con poteri di veto di capi dissidenti. In tal modo i Corleonesi vengono a disporre di una enorme concentrazione di potere in termini di risorse finanziarie e militari che squilibra il rapporto con i mondi superiori, i cui esponenti si trovano ora a confrontarsi non più con singole famiglie mafiose dal potere limitato e controbilanciato da quello di altre famiglie, ma con un enorme monolite, una straordinaria macchina da guerra nelle mani di Riina e dei suoi. La cultura della mediazione, affinata negli anni da alcuni esponenti di rilievo della mafia urbana delle famiglie palermitane, viene soppiantata dalla rozza cultura della prevaricazione della mafia dei Viddani. Si apre così la parentesi corleonese, che si protrarrà sino alla stagione delle stragi del 1992-93, ma che, per motivi che esamineremo, si avvierà verso la parabola finale quando nel 1989, con la caduta dell'impero sovietico, si determinerà un riassetto dei rapporti di forza a livello planetario che, come un'onda tellurica di enormi proporzioni, produrrà a valle un riassetto dei rapporti di forza nell'intero sistema Italia e, al suo interno, nel sistema di potere mafioso. Il principe per la prima volta è in difficoltà. Indubbiamente. Con la direzione corleonese inizia infatti una stagione di rapporti difficili tra struttura militare e borghesia mafiosa. Lo stesso Salvo Lima, quando, come vedremo, i Corleonesi lanceranno una sfida alla Democrazia Cristiana nelle elezioni politiche del 1987, commenterà che si erano bevuti il cervello e che avevano superato i limiti. Gli uomini politici avevano chiaro tutto quello che stava accadendo. In molti sì, perché il mutamento dei rapporti di forza verificatosi nel corso degli anni 80 interseca globalmente i due terreni cruciali dell'economia e della politica. Quanto al primo terreno, va ricordato che, tranne poche eccezioni, negli anni precedenti gli uomini del popolo di Cosa Nostra avevano vissuto un ruolo subalterno rispetto agli esponenti della borghesia mafiosa e della classe dirigente, tenuto conto che solo i primi gestivano i cordoni della spesa pubblica occupando i centri di spesa istituzionale. Nella stagione del sacco edilizio, per esempio, i vari Vassallo, uomo simbolo di mafiosi venuti dal nulla arricchitisi grazie a licenze edilizie rilasciate a migliaia in spregio a ogni regola, non avrebbero potuto concludere granché se i vari Lima e Ciancimino non avessero brutalizzato i piani urbanistici e il regime delle licenze edilizie, legalizzando ogni abuso fino al punto di consentire, unico caso in Italia, la possibilità di costruire fino a 21 metri cubi per metro quadrato. Lo stesso dicasi per il settore degli appalti pubblici, dove i mafiosi in genere si limitavano a uno sfruttamento parassitario, imponendo il pagamento del pizzo, la concessione di subappalti, l'acquisto dei materiali presso ditte controllate, l'assunzione di manodopera e le guardianie. il nuovo sistema di spartizione degli appalti pubblici. Cosa cambia nel settore dell'economia con l'avvento dei corleonesi? Nella parentesi corleonese, la novità rispetto al passato, segno del mutare dei tempi e dei rapporti di forza, è che nel settore degli appalti pubblici i capi dell'organizzazione decidono di non limitarsi più a taglieggiare a valle le imprese aggiudicatrici, ma di entrare direttamente nella cabina di comando nella quale fino ad allora i vertici politici e imprenditoriali regionali e nazionali avevano monopolizzato l'illecita manipolazione dei grandi appalti. Cosa Nostra pretende e ottiene di sedersi con i propri uomini al tavolo delle trattative di vertice, partecipa alle operazioni di pianificazione e a volte arriva anche al punto di imporre a politici e imprenditori le proprie condizioni con la minaccia di morte o lo strumento del ricatto. Insomma, salgono ai piani alti. In precedenza, analogamente a quanto avveniva nel resto del paese, anche in Sicilia i politici operavano in modo da pilotare i finanziamenti per le opere pubbliche secondo gli interessi dei propri imprenditori di riferimento, i quali poi manipolavano le gare in modo da aggiudicarsele sistematicamente e corrispondevano le tangenti dovute. Tale sistema di lottizzazione spartitoria appariva un meccanismo talora imperfetto a causa della competizione tra le varie cordate politico-imprenditoriali e per l'impossibilità di controllare tutte le gare e tutti gli imprenditori. Inoltre creava molti scontenti tra gli imprenditori esclusi che potevano divenire pericolosi facendo soffiate alla polizia e alla magistratura. Come corsero ai ripari, a metà degli anni 80 Cosa Nostra interviene nel settore mettendo a punto un nuovo meccanismo quasi perfetto concepito da un imprenditore, Angelo Sino, intimo di Salvo Lima, massone e da sempre vicino all'organizzazione, il quale viene investito del di coordinare il settore degli appalti divenendo l'interfaccia tra i vari comparti del sistema criminale. In base al nuovo sistema, i politici continuano a svolgere il ruolo di sempre occupandosi dei finanziamenti, mentre Sino e i suoi uomini pianificano una turnazione nell'aggiudicazione delle gare di appalto che garantisce a quasi tutti gli imprenditori che contano l'aggiudicazione a rotazione degli appalti pubblici. Tale manipolazione globale delle gare di appalto, possibile grazie alla sommatoria di potere di intimidazione politico, del potere di intimidazione mafioso e della corruzione di quadri pubblici, consente di azzerare la concorrenza tra imprenditori nelle gare di appalto e di predeterminarne l'aggiudicazione tramite offerte concordate con ribassi minimi. Il maggior guadagno conseguito risparmiando sul ribasso d'asta viene destinato a finanziare la percentuale di tangente destinata ai politici, pari al 2%, quella di Cosa Nostra, pari a un altro 2%, e quella riservata agli organi di controllo, pari allo 0,50%. Finalmente tutti contenti, in un certo senso. Tutto fila normalmente liscio. Se qualcuno prova a fare resistenza, Sino fa scendere in campo gli specialisti della violenza oppure, tramite la complicità dei pubblici amministratori, fa sparire la documentazione necessaria dalle buste contenenti le offerte delle imprese renitenti che così vengono escluse dalla gara. Come si vede, nel sistema criminale integrato descritto, ogni componente svolge la propria parte in autonomia facendo i propri interessi. Il politico non fa parte di Cosa Nostra né in genere è interessato a favorire l'organizzazione. Egli svolge la propria attività illegale nel proprio interesse personale e fratto o del proprio gruppo politico, consapevole che nella nuova stagione corleonese occorre prendere atto che la struttura militare di Cosa Nostra non si accontenta più di uno sfruttamento parassitario delle imprese, ma è divenuta uno degli interlocutori necessari del sistema di Tangentopoli. Gli imprenditori si inseriscono nel sistema di turnazione o per via politica o per via mafiosa, gli uni e gli altri comunque pienamente compartecipi alla metodologia illegale che si realizza non presentando offerte per le gare già predestinate o presentando offerte di appoggio o ritirandosi dalla gara al momento giusto. I professionisti che confezionano nei loro studi i bandi di gara fotografia, che saranno poi recepiti e fatti propri dai pubblici amministratori legati ai politici, i pubblici funzionari che fanno lievitare i prezzi delle opere pubbliche attestando falsamente l'esigenza di varianti in corso d'opera e di variazioni dei prezzi, giocano ciascuno per sé, anche se taluno è legato ai politici, altri ai mafiosi, altri ancora agli uni e agli altri, ma sanno di fare la propria parte in un gioco illegale globale che coinvolge interi comparti del sistema sociale. Quante erano mediamente le persone coinvolte a vario titolo? Occupandomi delle indagini in questo settore, mi sono reso conto che il meccanismo illegale coinvolgeva per ciascuna gara manipolata circa 50 persone in media tra politici, imprenditori, mafiosi, professionisti, pubblici amministratori, funzionari, soggetti inseriti negli enti di controllo. Moltiplicando questo dato numerico per centinaia e migliaia di gare d'appalto, si ha la proiezione macrosistemica del fenomeno. Questo modello di interazione criminale tra mondi differenti, oltre che in Sicilia, prende piede in quegli anni anche in Campania e in Calabria, sotto la spinta di fattori differenti che analizzeremo più avanti. In Sicilia, tuttavia, il nuovo corso è caratterizzato in quegli anni da una posizione di predominanza della componente militare. Possiamo vedere da vicino qualche caso specifico. Secondo quanto ha riferito il collaboratore Angelo Sino, in occasione della gara per l'appalto della superstrada per Corleone, Salvo Lima e Sino avevano stabilito che doveva essere aggiudicato alle cooperative rosse sulla base di preesistenti accordi politici. Quando ormai mancavano poche settimane alla gara, Rina fece sapere a Sino che invece l'appalto doveva essere aggiudicato alle aziende amiche Ferruzzi di Ravenna e Costanzo di Catania. A nulla valsero le obiezioni di Lima e di Sino, che ormai era troppo tardi, che erano stati assunti precisi impegni con le cooperative rosse il cui mancato mantenimento poteva determinare reazioni incontrollabili sul piano politico. Un altro esempio si desume da quanto ha riferito Giovanni Brusca a proposito delle minacce di morte che aveva fatto giungere al presidente della regione siciliana, Rino Nicolosi, il quale non si era ancora reso conto del mutamento dei tempi e si mostrava, secondo Brusca, insofferente alle richieste della mafia militare di cogestire la spartizione degli appalti.